Nelle immagini più dure, più feroci, quello che colpisce sono piccoli dettagli, piccoli segni di umanità. Forse il nostro occhio li cerca per convincersi che il mondo in fondo non può essere così orribile. Si fa fatica a trovarli, ma a quei dettagli ci si aggrappa. Succede anche nelle fotografie dei delitti di mafia, anche se un po' più difficile, perché quella è una violenza insensata, sembra proprio non lasciare scampo. È una cosa che sapeva benissimo Letizia Battaglia, che con le sue fotografie per 20 anni ha raccontato Palermo nei suoi momenti più bui. Diceva così: se è solo l'orrore della carne macellata, no. Dentro deve esserci un rispetto per quello che fotografi. Devi far sentire quello che senti dentro. Un bravo fotografo non registra solo quello che vede, registra quello che ha dentro. Guardando le fotografie in bianco e nero della strage di Via Carini a Palermo, in cui vennero ammazzati il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela e l'agente di scorta Domenico Russo, colpisce un telo appoggiato sul tetto della piccola A-112, crivellata dai colpi dei Kalashnikov. È per proteggere il corpo della giovane Emanuela Setti Carraro dagli sguardi dei curiosi. Da quel telo spunta solo un braccio, con al polso un orologino, inerte accanto al vestitino estivo, a fiori. Quei dettagli, quell'orrore, ci fanno recuperare l'identità di una giovane vita, quella di Emanuela, stroncata dalla mafia. Non è solo un corpo oltraggiato, ma una persona con una sua storia. Emanuela è una delle altre vittime, quelle uccise per il solo fatto di stare vicino all'obiettivo degli assassini. Parenti, uomini di scorta, agenti, passanti, che spesso restano invisibili, ombre in dissolvenza. Ma non si può dimenticarli.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua nuova
rimoglia non soltanto Saguntum e Spugnato. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
Sono Giovanni Savarese e questo podcast si chiama Carlo Alberto. È una produzione Audio Tales. Il titolo di questa puntata è Le altre vittime. Quella giovane donna, una sera di tarda estate, ha aspettato che il marito terminasse di lavorare per poi andare a cena insieme. Lei è alla guida della sua piccola macchina, lui è seduto di fianco, forse è stanco. Di certo è felice di ritrovarla. Passano solo 15 minuti. In via Carini quella normalità va in frantumi, come un vetro rotto, come il parabrezza sotto i colpi degli assassini. Il mondo di Emanuela Setti Carraro si spegne, la sua felicità di giovane sposa, i suoi progetti come Croce Rossina, i suoi desideri di donna capace e intelligente. Emanuela Setti Carraro nasce a Borgo Sesia il 9 ottobre del 1950 in una famiglia dell'alta borghesia milanese. La madre è Antonia Setti Carraro, ispettrice della Croce Rossa Italiana. La famiglia di Emanuela fa dell'impegno il perno attorno al quale ruota tutta l'esistenza. Emanuela frequenta l'università a Milano, ma lascia gli studi poco prima di laurearsi per prendere il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa. Il termine Croce Rossina ci rimanda immagini d'altri tempi, di donne che nella cultura popolare sono, come dire, quasi figure angelicate. Sono immagini che stonano con quello che invece era Emanuela, perché era sicuramente credente, anche molto religiosa, ma le foto di allora ce la mostrano immersa nel suo tempo, in pantaloni da cavallo, in maglietta o in montagna con degli amici. È una ragazza moderna, sveglia, ha progetti, vuole fare cose concrete. Come quando decide di unire la sua passione per il cavallo alle sue conoscenze in fatto di cura, per contribuire a fondare a Milano un centro di ippoterapia per disabili. Queste sono sue parole. Credo sia più difficile stare nel mondo, agitato e violento, per cercare di cambiarlo. Scelgo la lotta pur sapendo che non mi sarà clemente. 4 maggio del 1980. A Genova c'è il raduno degli alpini. E fra i gruppi presenti a festeggiarli c'è anche quello delle Croci Rossine, di cui fa parte Emanuela. Hanno tutte dei fiori in mano. C'è aria di festa. È l'ultima giornata della adunanza e gli uomini sfilano al suono delle fanfare davanti al rappresentante del governo. Sul palco c'è anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Emanuela lo conosce di fama. A un certo punto la resta in mano un ultimo garofano rosso e decide di darlo proprio al generale. Lui lo accetta e lo conserva nella tasca della sua uniforme. È il loro primo incontro. Ne seguiranno molti altri. Si innamorano. Due mondi lontani che si incontrano in modo inaspettato. Dalla Chiesa ha perso la moglie Dora 2 anni prima. A 60 anni ha una carriera a un punto di svolta. Emanuela invece sta per compierne 30 di anni e la sua vita è pronta per decollare. Guardo le foto di Emanuela e del suo generale insieme e non posso non chiedermi come sia stato possibile quell'amore tra due persone così diverse. Ed è una domanda che si pongono anche i genitori di Emanuela, all'inizio non proprio entusiasti dell'unione, ma la figlia è caparbia. Fino all'ultimo lui, che già da 2 mesi è prefetto di una città difficile come Palermo, le scrive, chiedendole se è proprio sicura di questo matrimonio complicato. Le dice addirittura che se lei sull'altare alla fine dovesse rispondere no, lui lo capirebbe. Ma Emanuela ha scelto, senza sapere che 54 giorni dopo quella cerimonia, la mafia ne inscenerà un'altra, fatta di sangue e di violenza. Secondo i racconti di Totò Riina, il principale mandante dell'omicidio di Dalla Chiesa, Emanuela è la prima a essere centrata dai colpi dei mitra. Quel giorno, insieme al generale e alla moglie, però viene colpito anche l'agente di scorta, Domenico Russo. L'alfetta su cui viaggia Russo segue la 112 di Emanuela. È proprio l'auto di Russo la prima che viene affiancata da una motocicletta con a bordo i killer. Mentre un'altra auto apre il fuoco sulla macchina del generale, i motociclisti colpiscono Domenico con i Kalashnikov. L'auto di Russo sbatte contro la 112 dei Dalla Chiesa, ormai già uccisi, ma l'agente ferito corre comunque verso il generale. Gli sparano di nuovo, cade a terra. I soccorritori lo trovano ancora vivo. Arriverà in ospedale in coma irreversibile. Morirà dopo qualche giorno, il 15 settembre, a 31 anni, lasciando la moglie e 2 bambini piccoli. Domenico Russo è uno dei tanti agenti che negli anni della mattanza mafiosa sono morti mentre scortavano giudici e magistrati. Per la maggior parte i loro nomi restano solo nel ricordo dei loro parenti. Solo alcuni galleggiano ancora nella memoria collettiva, come ad esempio quello di Vito Schifani, ucciso insieme a Giovanni Falcone a Capaci. Molti ricordano le parole della sua giovane vedova Rosaria al funerale, quando dice ai mafiosi: «Io vi perdono, ma voi vi dovete inginocchiare».
Erano gli anni 84 quando approdai all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.
Oppure come Giuseppe Costanza, autista di Falcone, che a Capaci è riuscito a sopravvivere solo perché all'ultimo momento il giudice ha deciso di guidare lui e Giuseppe è salito sul sedile posteriore.
Il dottor Falcone mi convocò nella sua stanza per conoscermi. E in quella circostanza mi ha proposto se io ero disponibile a guidare la sua macchina. E la cosa mi ha piuttosto stranizzato perché il mio lavoro era questo, quindi non vedo il perché lui mi propone se io ero disponibile. Mi sono reso conto dopo, quando si usciva, l'attenzione che c'era per quest'uomo, perché non c'erano soltanto le 2 macchine blindate, una davanti e una dietro, ma bensì si chiamavano 2 volanti, uno che faceva apri corteo e l'altro chiudi corteo. In più c'era una macchina civetta, che è una macchina senza insegna militare, con dei militari a bordo che percorrono la strada prima di noi. Inoltre c'era un elicottero, quindi guardate che attenzione che c'era per quest'uomo.
A Costanza era chiarissima la pericolosità del suo lavoro, però tutta la prudenza e le misure di sicurezza non sono bastate. Falcone è morto 10 anni dopo il generale Dalla Chiesa, anche lui con la moglie, Francesca Morvillo, e insieme ai 3 agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Rosaria, Schifani, Tina Montinaro, moglie di Antonio, e Alba Terrasi, che avrebbe dovuto sposare Di Cillo 2 mesi dopo la strage, tutte loro insieme a tanti altri familiari negli anni si sono impegnate a tenere viva la memoria dei loro cari uccisi dalla mafia, come fa lo stesso Giuseppe Costanza.
Perché purtroppo in Italia così avviene, passa il tempo e ci si dimentica di quello che è avvenuto. Ecco perché io vado girando nelle scuole dove vedo l'attenzione di queste nuove generazioni che all'epoca non c'erano, ma l'attenzione che c'è, il cambio generazionale farà sì che la mafia terminerà. Così come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno che ha avuto un inizio e avrà una fine.
L'associazione di Don Luigi Ciotti contro le mafie, Libera, ha fissato il 21 marzo come giornata della memoria e dell'impegno. In quella data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia. Sono tantissimi, andateli a leggere, si trovano anche sul sito web dell'associazione. È un elenco infinito, 71 pagine, nomi e storie, che parte addirittura nel 1862 con 2 preti, Giorgio Fallara e Antonio Polimeni, uccisi per aver denunciato soprusi mafiosi nel 1862. Ci sono anche i nomi di moltissimi bambini che giocavano in posti dove non dovevano giocare, ma perché figli deve riversargli. Non tutte queste morti sono immediatamente riconosciute come dovute alla mafia. Per alcuni familiari, alla perdita si aggiungono anni di pena, di sospensione, di vergogna. Vi voglio raccontare la storia della famiglia di Vincenzo Spinelli, un commerciante di Palermo, ucciso anche lui nell'82, qualche giorno prima del generale Dalla Chiesa, il 30 agosto.
Mio padre era un imprenditore, era un grossista di corredo e poi comunque mise dei negozi al dettaglio come abbigliamento esterno.
Quella che avete sentito è Valeria Spinelli, la figlia. Era una bambina quando Cosa Nostra uccide suo padre.
Siccome era comunque un abile commerciante, nell'immediato cominciarono insomma a vessarlo, non dico giornalmente ma settimanalmente, richiedevano il pizzo. E siccome mio padre si era sempre rifiutato, si rifiutava, è chiaro che gli facevano degli sgarbi, cioè per esempio gli tagliavano le ruote della macchina oppure sfondavano le vetrine, anche senza prendere nulla, sempre come intimidazione affinché lui appunto pagasse. Anche se mio padre cercava di non coinvolgere noi, mia madre sì, perché mia madre era un'insegnante, però lavorava anche con lui, quindi chiaramente mia madre sapeva tutto. A noi cercavano di non coinvolgerci, però è chiaro che si capiva, perché quando la mattina arrivavamo al negozio e trovavamo le vetrine sfondate, è chiaro che qualche cosa insomma lo capivamo, nonostante la nostra giovane età. Arrivavano delle lettere anonime dove lo minacciavano che se non avesse pagato avrebbero sequestrato una delle 2 figlie, quindi insomma una vita veramente non facile e non bella, fin quando gli fece una rapina in uno dei suoi negozi.
Essere onesti a Palermo negli anni 80 è pericoloso, soprattutto se, come Vincenzo Spinelli, non si scende a patti con i malviventi. Nel 79 Spinelli è a cena in un ristorante con amici, quando si accorge che a un tavolo vicino è seduto uno dei malviventi che hanno da poco rapinato uno dei suoi negozi. E allora avverte subito la polizia, che arresta l'uomo. Il rapinatore si chiama Girolamo Frusteri, è uno dei nipoti di Pino Savoca, uomo d'onore di Brancaccio e amico di Totò Riina. La mafia non dimentica gli sgarbi ed è paziente. Aspetta, in questo caso addirittura 3 anni, e poi colpisce.
Mia madre era accanto a mio padre quando è stato ucciso. Loro avevano chiuso da poco il negozio e stavano rientrando a casa. L'omicidio è avvenuto alle 20:30. I miei genitori da poco avevano posteggiato davanti casa, erano ancora in macchina, il killer da dietro ha commesso l'omicidio. Poi ha girato dal posto passeggero e ha puntato mia madre con la pistola, la quale lei sostiene, ha sempre sostenuto, che secondo lei si è inceppato la pistola, ecco perché c'è viva per miracolo praticamente. Quindi un vero e proprio comando per dare una lezione a questo commerciante che rifiutava di pagare il pizzo e che per giunta aveva denunciato, e quindi dovevano dare un segnale forte a tutti i commercianti imprenditori che eventualmente balenava l'idea di non seguire le loro regole e di opporsi appunto al pagamento del pizzo.
Dopo la morte di Vincenzo, comincia una serie di altri problemi per la famiglia Spinelli.
Gli anni dopo l'omicidio per noi sono stati anni terribili, intanto perché nostro padre per noi era il nostro punto di riferimento, quindi diciamo che venne a cadere proprio il pilastro della famiglia. Poi, essendo morto nel 1982, quando ancora quasi per lo Stato la mafia non esisteva, chi ci credeva che mio padre fosse una persona veramente per bene e che non aveva nessun tipo di legame o nemmeno conoscenza con queste persone. E quindi noi eravamo ragazzine e lo capivamo, ci guardavano con sospetto anche gli amici. Figuratevi che noi non dicevamo come era morto mio padre, dicevamo che era morto per infarto, perché io lo leggevo negli occhi il sospetto, l'incredulità, se io raccontavo come erano andati i fatti e dicevo qual era la motivazione, quasi insomma lo capivo, tranne chiaramente chi veramente conosceva la nostra famiglia, chi conosceva mio padre, chi ci conosceva. Però è chiaro che essendo ragazzine noi facevamo anche nuove amicizie. Io non posso dimenticare quando certe volte andavamo alle feste, nonostante noi non lo raccontavamo, però qualcuno magari lo sapeva e venivamo quasi additate. Chi era vicino ai mafiosi, perché in quegli anni molti rampolli della Palermo Bene si univano con questi tizi, con questi ragazzi che comunque provenivano da queste famiglie. E quindi chiaramente a mio padre lo consideravano appunto uno sbirro, come lo dicevano loro, e della persona per bene che chiaramente ci guardavano con un certo sospetto e quasi mantenevano anche loro le distanze. Quindi è stato terrificante, terrificante. Il processo poi si chiuse dopo 10 anni, nel 92, contro ignoti.
Non riconoscere il sacrificio di una vittima di mafia è come ucciderla di nuovo. In questa storia, per fortuna, c'è stata la testardaggine delle figlie di Spinelli e poi quella di due magistrati, Loforte e De Francisci, che hanno ripreso in mano il caso, hanno raccolto nuove prove e hanno garantito un nuovo processo. Valeria e Tiziana, insieme alla loro mamma, sono state riconosciute come vittime di mafia solo nel 1997, 15 anni dopo l'omicidio di Vincenzo. Carlo Alberto è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Francesca Filiasi. Redazione e interviste di Chiara Pizzimenti. Musiche su licenza Machiavelli Music.